Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Allora, iniziamo questa mattina dallo scontro ormai aperto tra l'ex premier Matteo Renzi e Massimo D'Alema, che riferendosi al PD dice di essere un partito che non riconosce più, appunto di cui Matteo Renzi ne sarebbe il padrone. L'attuale dibattito tra Renzi e D'Alema affonda le radici sull'alleanza che l'ex premier ha stretto in Sicilia con Alfano sulle elezioni regionali che sono in previsione per il 5 novembre. Ascoltiamo però, prima di appunto approfondire con te, le parole di Massimo D'Alema pronunciate mercoledì sera da Reggio Calabria, dove si trovava per la festa della sinistra.
Si sono incontrati a Roma Alfano e Renzi e hanno fatto un accordo mercantile. Questa operazione ha rotto il centro-sinistra, perché il centro-sinistra si può fare col centro-destra, si può far parte di un guazzabuglio di questo genere, non è dignitoso. In Sicilia non siamo stati noi a distruggere il centro-sinistra, è stato l'accordo che Renzi ha fatto con Alfano, e io temo che Alfano gli porterà al candidato del centro-sinistra molti meno voti di quelli che gli avremmo portati noi. Noi siamo contrari a fare il centro-sinistra con la destra, perché con la destra non si fa il centro-sinistra, si fa una marmellata nella quale noi non vogliamo affogare.
E queste appunto erano le parole di D'Alema, estratte da un video pubblicato sulla pagina del Fatto Quotidiano. Stiamo assistendo a mercanteggiamenti, queste appunto le sue parole, questo è il suo giudizio sugli accordi presi dal PD in previsione delle elezioni regionali in Sicilia a novembre. Ecco Matteo, ma perché le regionali appunto scuotono così tanto la sinistra e creano sempre così tanto dibattito e tanta divisione?
Si scuotono la sinistra perché la sinistra va male, come ha detto la metafora di D'Alema, che non so se mi è piaciuta tanto, non vuole affogare nella marmellata. Comunque le cose vanno male per la sinistra. Un sondaggio dell'Istituto Demopolis, che è fatto dal quotidiano La Sicilia, ha mostrato che ci sarebbe un'affluenza al 46%, bassissima, 25% di indecisi, quindi questo significa che i risultati possono cambiare. Però in realtà quello che viene fuori è che il Movimento 5 Stelle avrebbe il 35% col suo candidato Cancelleri, Musumeci, candidato del Centrodestra Unito, avrebbe il 34%, quindi testa a testa Movimento 5 Stelle e Centrodestra, la sinistra insieme ad Alfano sarebbe al 22%. In più, se ci aggiungiamo il 6% del candidato della sinistra-sinistra, quindi l'MDP, quello di, diciamo, che rappresenta D'Alema e tutto ciò che sta a sinistra del PD, avrebbe il 6%. Quindi anche se mettessimo insieme D'Alema con il PD e con Alfano, arriveremmo al 28%, quindi ben lontani dal Movimento 5 Stelle e centrodestra. Quindi questo è il motivo per cui la sinistra è in subbuglio. E a questo punto si interpretano meglio tutte queste discussioni sul fatto se le elezioni siciliane sono da tenere in considerazione come un laboratorio nazionale, quindi se la sconfitta del PD sarà una sconfitta del PD a guida Renzi a livello nazionale, e quindi è per questo che D'Alema insiste su questo punto, perché una volta che le elezioni in Sicilia saranno fatte, come si prevede, il PD perderà malamente, a questo punto i nemici di Renzi torneranno a chiedere la sua testa, a dire si dimetta prima che le elezioni nazionali finiscano male anch'esse. E Renzi invece minimizza e dice no, attenzione, l'alleanza con Alfano è locale, quindi non bisogna per forza rifarla a livello nazionale, e le elezioni siciliane sono espressione di una politica locale. Queste sono, diciamo, vere e false tutte e due allo stesso tempo, perché sappiamo che le elezioni locali sono sempre, diciamo, frutto di dinamiche regionali, di territorio, che non hanno molto a che fare con il clima nazionale, però dall'altra parte possono anche influenzarlo o esserne influenzate. Un esempio, ad esempio, è stato Toti, che è stato vincente in Liguria con il centrodestra unito, e ha un po' sancito il ritorno di questo tentativo di rifare centrodestra unito a livello nazionale. Quindi in qualche modo forse i risultati della Sicilia potranno influenzare anche in termini di alleanze quelle che saranno poi le elezioni nazionali.
Tra l'altro ricordiamo che proprio nella seconda ora parleremo con il senatore di Forza Italia Lucio Malan proprio dei lavori in corso nel centrodestra, dove Berlusconi sembra essere riuscito a compattare tutto il fronte che va da Forza Italia alla Lega Nord, passando per Fratelli d'Italia della Meloni. Ma restiamo invece in tema Movimento 5 Stelle, perché sono passati esattamente 10 anni, era l'8 settembre del 2007 quando Beppe Grillo salì sul palco per inaugurare la tradizione del V-Day o V-Day, comunque era il cosiddetto Vaffa Day, insomma un giorno memorabile, lo aveva definito lui stesso, e in questo post sul suo blog Beppe Grillo ha detto che è stato l'inizio di un'onda che si è trasformata in uno tsunami. Ecco, il giorno però dell'anniversario del V-Day, che ha effettivamente scosso la politica italiana, che è stato anche il seme dal quale in un certo senso è germogliato il Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo non c'era, non era in piazza a festeggiare con i suoi sostenitori. Un modo per evitare di fare ombra, come sostiene qualcuno, oppure c'è dell'altro? Perché non c'era Beppe Grillo e cosa è cambiato nel Movimento 5 Stelle, sì. Matteo?
Ma posso fare solo una precisazione, che la V in teoria non era solo il Vaffa, era la vendetta anche, giocava su questo V per vendetta, V per Vaffa, quindi non si capiva, era un po' tutte e due. Comunque sì, Beppe Grillo non c'era perché forse sta facendo il tanto discusso passo di lato per lasciare spazio ai leader politici nati nel movimento, in primis Di Maio, che sarà probabilmente il candidato in pectore del Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte si è parlato di recenti incomprensioni con Davide Casaleggio e forse il leader carismatico sta cercando di, non vuole lasciare, ecco, però sta cercando di ritagliarsi un ruolo diverso, meno sotto i riflettori e più da garante, diciamo, e che viene chiamato in causa quando ci sono dei problemi. Sicuramente il Movimento 5 Stelle in questi 10 anni è cambiato parecchio, è diventato da movimento di pura protesta 10 anni fa a movimento di opposizione dentro le istituzioni, e adesso sta cercando di proporsi come invece movimento di governo, se vogliamo, del paese, attraverso un progetto di partito tra l'altro trasversale, che quindi prende votanti, elettori di diversi background ideologici, sia di destra che di sinistra, sia non affezionati ad alcuna ideologia. I risultati per ora gli hanno dato ragione, perché se guardiamo allo storico, diciamo, dei risultati del Movimento 5 Stelle, vediamo che nel 2013 alle politiche, quando aveva fatto il grande botto inaspettato, prese il 25.6%, alle europee il 21.2%, poi è andato alla conquista di comuni importanti come Torino e Roma, e adesso i sondaggi, sto parlando di sondaggi degli ultimi giorni pubblicati da Repubblica, firma di Ilvo Diamante, in Diamanti, si parla di Movimento 5 Stelle al 28.1%, quindi decisamente il primo partito italiano, seguito dal PD al 26.3%, Lega, Forza Italia, Lega al 13.8, Forza Italia 13.2, Fratelli d'Italia al 4.8, che quindi, diciamo, mostrano un centrodestra unito intorno al 30%, ma con il grosso problema della leadership contesa tra Berlusconi, troppo anziano e datato, diciamo, per ricandidarsi, e Salvini, che piace moltissimo ma solo ai suoi. Quindi, ad esempio, agli elettori di Forza Italia non piace molto Salvini. E insomma, a 2 settimane dalle votazioni online, che appunto il Movimento 5 Stelle farà per incoronare il candidato premier, sembra che sarà Di Maio a esserlo. Infatti ci saranno polemiche, sono già emerse polemiche, perché sembra che non ci sono altri veri concorrenti, però insomma il Movimento 5 Stelle sta dimostrando di essere, tra tutti i partiti e gli schieramenti, quello più compatto, che al momento va meglio nei sondaggi e che ha la leadership più chiara, perché in tutti gli altri in qualche modo la leadership è contestata e ci sono problemi di alleanze, mentre il Movimento 5 Stelle è sicuro che va da solo, ha la sua leadership e sono pronti a iniziare la campagna elettorale.
E noi vedremo anche come andrà, perché appunto ricordiamo che il 22, 23, 24 settembre ci sarà la manifestazione a Rimini, appunto Italia 5 Stelle, in cui tutti appunto i grillini si riuniranno per discutere del futuro dell'Italia, per rilanciare le loro proposte. Vedremo se Grillo appunto sarà presente invece in quell'occasione. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che come ogni martedì stiamo parlando di politica italiana con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University. E Matteo, adesso torniamo ad occuparci di purtroppo un triste caso di cronaca che ha visto la morte lunedì scorso di Sofia, una bambina di 4 anni nell'ospedale di Trento. La causa del decesso per la piccola, lo ha confermato l'autopsia realizzata dalla procura di Trento, è stata la complicanza cerebrale causata dalla malaria. Il caso ha riportato in primo piano i problemi legati alla sanità in Italia ed ha anche aperto diverse polemiche. Ecco, quali sono i dettagli di questa vicenda?
Sì, ovviamente ha aperto diverse polemiche, si possono condensare nelle accuse di Libero, quotidiano di destra, che ha detto che sostanzialmente sono gli immigrati a portare le malattie. La Lega, nello specifico, ha chiesto controlli sanitari e ha accusato il governo di giocare sulla pelle dei bambini perché accoglie troppi immigrati. La Biancofiore di Forza Italia, anche lei, ha fatto una dichiarazione, diciamo, associando l'approdo degli immigrati alle malattie che vengono portate. E addirittura il Grimaldi della Lega ha collegato lo stupro di Rimini al caso della malaria, dicendo che gli immigrati, insomma, portano tutte queste cose negative. In realtà, se guardiamo bene quello che è successo, non è così eccezionale. Sia sulle violenze sessuali, abbiamo visto settimana scorsa che anche italiani si macchiano di questi gravi crimini e anche in divisa a volte. Ci sono dati che mostrano che i dati più recenti sui casi di malaria sono quelli tra 2011 e 2015 e mostrano che ci sono stati 3.633 casi notificati in Italia, l'80% dei quali ha colpito immigrati, il 20% italiani, e la stragrande maggioranza sono di importazione, ma ci sono già stati 7 casi autoctoni, quindi dove la zanzara ha infettato il soggetto in Italia, che è quello che è successo nel caso di Sofia Zago. Quindi non è nemmeno la prima volta che succede, è molto raro, come capita ci sono delle malattie rare purtroppo, ma è qualcosa che può succedere. Sempre sul tema sanità è importante segnalare che il Veneto si è recentemente allineato, il 7 di settembre, alla normativa nazionale in materia di vaccini, i famosi 10 vaccini obbligatori per i bambini dai 0 ai 6 anni con le multe ai genitori inadempienti che il ministro della sanità ha deciso per l'Italia. Ecco, il Veneto aveva rifiutato questa legge, ritardandone l'entrata in vigore fino al 2019. Il governatore Zaia della Lega ne aveva fatto una battaglia proprio di bandiera, e anche Maroni, governatore leghista della Lombardia, aveva pensato di associarsi. Invece hanno entrambi fatto un passo indietro, perché forse è una scelta locale, ma forse anche in vista di alleanze più ampie, perché Forza Italia aveva ufficialmente chiesto a Zaia un passo indietro e forse la Lega sta cercando di trovare una nuova identità, di smettere di compiacere solamente elettori militanti, ma di riuscire a sfondare anche tra un elettorato di centrodestra più ampio. Quindi stanno cominciando probabilmente a fare dei calcoli per posizionarsi di fronte agli elettori, soprattutto di Forza Italia, di moderati di centrodestra, in maniera più diciamo credibile, per riuscire a proporre un centrodestra guida leghista.
sbs.com.au/italian